Battiti! Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Battiti, ben trovati su Radio 3. Questa notte è dedicata a un luogo, un nightclub che a New York, al Greenwich Village di New York, ha ospitato grandi della musica e non solo, anche cabarettisti, intrattenitori, poeti e poi soprattutto da un certo momento in poi jazz a profusione. Il locale di cui parliamo è il Village Vanguard, nato come una sorta di speakeasy in epoca di proibizionismo, un posto nel quale si esibivano poeti statunitensi che pazzicavano il Village negli anni 30, in quel periodo inizialmente. Il proprietario era Max Gordon, un giovane di origini lituane, cresciuto però nell'Oregon, che ha avuto il giusto fiuto, curiosità, l'amore per l'arte da mantenere sempre vivo il locale. Lo dicevano anche i musicisti, che il Vanguard era un posto speciale, detto e stampato nella storia del jazz come i dischi registrati lì. Ecco l'introduzione di un album di Cannonball Adderley, Sextet in New York, chiaramente live al Village Vanguard.
We've made a lot of records in nightclubs. Especially in California.
Abbiamo fatto molti dischi nei nightclub, specialmente in California, e Cannonball elenca una serie di locali. E la ragione per cui abbiamo scelto questi luoghi è che il pubblico è molto hip. Invece a New York non abbiamo fatto mai un disco perché non abbiamo mai provato il tipo di cose che ci piace provare in questa città, che non ha niente a che fare con la voglia di essere accettati, il numero di applausi o un generico apprezzamento. È l'atmosfera.
You know, and they act like they're supposed to be hip. Which makes a big difference. You see what I mean?
Ci sono un sacco di persone che sono convinte di essere hip e loro agiscono come persone che credono di essere hip, ma c'è una certa differenza tra l'esserlo e il credere di esserlo.
The real jazz audience.
Noi siamo stati particolarmente colpiti dalla gente di qui alle mattine del Vanguard perché pensiamo che questo sia il vero pubblico del jazz. La gente qui è davvero hip. L'essere hip non è uno stato della mente, ma un modo di essere, un fatto. Non si decide di essere hip, lo si è. Eccetera, eccetera, e continua Cannonball Adderley in questa introduction, The Cannonball Adderley Sextet in New York, annunciando il pezzo che suoneranno dopo, un brano scritto da Percy Heath che prende il titolo di Gemini. Thank you. Che sì, lo dice Cannon Boladerley, il Vanguard era un'altra cosa. Questo è un brano che abbiamo ascoltato dal primo live a New York del Cannon Boladerley Sextet, che si intitola appunto In New York. Lo dice anche Coltrane, che il Vanguard è un'altra cosa. Il Village Vanguard Coltrane ha registrato il suo primo live, siamo nel 1961, e proprio in quel periodo parte la collaborazione per Coltrane con Bob Thiel, produttore della Impulse, con il quale avrebbe lavorato e parecchio, anche dando rilievo a musicisti dell'avanguardia, giovani e freschi per l'epoca. Ne ascolteremo uno tra un po'. Coltrane scrive nelle note di copertina del suo live at the Village Vanguard che disse a Bob Thiel in quell'occasione che gli sarebbe piaciuto registrare un disco dal vivo per via del surplus, diciamo così, di libertà presente in un lavoro catturato sul campo rispetto alla cristallizzazione presente in studio. Mi piace, continua, l'atmosfera che si crea in un night, in particolare al Village Vanguard, in cui c'è intimità e la giusta complicità con il pubblico. È importante questo modo di comunicare alla gente. Coltrane, Live at the Village Vanguard, è il titolo del disco registrato dalla Impulse, è rimasto nella storia cercando di catturare lo spirito di quella notte al Vanguard. Softly as in a morning sunrise. Thank you. uno standard come Softly as in a Morning Sunrise, reso da Coltrane, da John Coltrane, in maniera eccezionale nella sua prima registrazione dal vivo, avvenuta al Village Vanguard nel 1961. Alvin Jones, McCoy Tyner, Reggie Workman ed Eric Dolphy in alcuni brani. Un concerto nel quale sicuramente si sentivano le vibrazioni giuste, come avrebbe detto Rathan Roland Kirk. Lo ascoltiamo adesso con la sua Vibration Society, Baby Let Me Shake Your Tree.
I wanted to check with you first, and I knew you would let me have it. Oh, baby, let me climb, let me hang, let me swing, let me shake, let me shake, let me shake it, let me shake it. I won't break it, just let me take it.
Il Il grande Ralph and Roland Kirk e la Vibration Society, Baby Let Me Shake Your Tree. Nel suo libro dal vivo al Village Vanguard, Max Gordon, il proprietario del locale, questo brano era registrato lì, Max Gordon racconta di Ralph and Roland Kirk, del suo modo di occupare lo spazio del locale, il modo di stare sul palco o di immergersi in mezzo al pubblico alcune volte. Dopo tanti anni aveva imparato a conoscerlo, dice Max Gordon, a conoscere il locale. Riusciva ad arrivare ovunque con il suo bastone, tanto che la gente chiedeva a Gordon se quel musicista fosse cieco dalla nascita. Poi Ralph and Roland Kirk raccontava a Gordon che gli piaceva suonare lì perché c'erano al Vanguard le giuste vibrazioni, come abbiamo accennato prima. Diceva che lui amava interagire con il pubblico, parlare, chiamava fedeli i suoi ammiratori. Una notte, dice Gordon, in mezzo al pubblico c'era un infedele, come avrebbe detto Roland Kirk. Evidentemente questi non lo aveva nascosto, così Rasan smise immediatamente di suonare, lo individuò e subito sapeva esattamente dove fosse seduto, scese dal palco, lo afferrò per il bavero, dice Gordon, e gli intimò di uscire dal locale. Non voleva infedeli al Vanguard, e gli ha detto Rasan Roland Kirk. Nelle registrazioni che abbiamo sentito, Rasan era in piena forma, lo abbiamo sentito anche cantare oltre a suonare i suoi strumenti, era un grande multistrumentista. Saliva sul palco, lo abbiamo visto anche spesso in delle fotografie con tre sassofoni appesi al collo. Una vita durata troppo poco, è morto a soli 42 anni, poco prima di morire, quando gli si paralizzò tutta la parte sinistra. Gordon lo chiamò per chiedergli come va, come ti senti, per sapere di lui, insomma. E Ralph and Roland Kirk, come se nulla fosse, la prima domanda che gli fece fu chi suona stasera al Vanguard, e Max Gordon disse: Betty Carter, ti porterò una cassetta dal suo primo set quando verrò a trovarti. Carter, applausi per Betty Bebop, detta anche così. E pensare che la primissima esibizione di Betty Carter al Vanguard fu abbastanza disastrosa, pochissima gente, tanto che Gordon ne fu molto deluso, non restò molto affascinato da lei. Ci volle poco comunque perché un uomo così attento alla musica come il proprietario del Vanguard si ricredesse. Max Gordon pare che fosse uno dei proprietari più pazienti e aperti alle stranezze dei musicisti, anche quando lo piantavano in asso a metà del primo set, come fece una volta Sonny Rollins durante una sua esibizione. Era tornato in città da poco, dopo un periodo di disintossicazione, era stato in California e prima ancora in India. Si presentò al Vanguard con la testa rasata, fatta eccezione per una croce di capelli sulla sommità del capo, così dice Max Gordon. È un lungo caffettano bianco e aveva in quel periodo la fama di strizzare fino all'osso i musicisti con i quali suonava. Pare che Gordon alla fine del primo set vide Beaver Harris a pezzi in cucina. Quell'uomo mi distrugge, diceva. Non riusciva più a sopportare l'idea di fare un secondo set. Fu accontentato subito perché al suo ritorno sul palco Rollins era andato via, lasciando i musicisti senza leader. Qualcuno mormorò che fosse colpa di un trombettista biondo portato dalla California. Non gli piaceva il suo modo di suonare, a quanto pare, quindi pensò bene Sonny Rollins di andarsene. Comunque Gordon adorava Rollins, infatti la prima registrazione su disco del Village Vanguard fu proprio quella con Sonny Rollins. Altra formazione, altra situazione, A Night at the Village Vanguard, un Blue Note, ed ecco I Can Get Started. Ancora l'ascolto di Battiti su Radio 3, stiamo respirando gli ambienti fumosi di uno dei locali più amati del jazz, il Village Vanguard. Era il trio di Mark Ribot. Siamo ai giorni nostri, quindi un live registrato l'anno scorso con la PI Recordings, ed effettivamente il trio è molto speciale e anche perfetto per questo posto. Insieme a Mark Ribot alla chitarra c'è anche Chad Taylor alla batteria, un altro jazzista molto attivo oggi, e un veterano come Henry Grimes al contrabbasso. Henry Grimes, che non calcava il palco del Vanguard da quel tour, mini tour di quartiere possiamo chiamarlo, fatto con Eiler nel 67 e messo su disco Live at the Greenwich Village, un doppio della Impulse. Allora riavvolgiamo la bobina del tempo: Albert Eiler, Henry Grimes e Bill Fowell al contrabbasso, Beaver Harris, e speriamo meno distrutto, che con Sonny Rollins lo ritroviamo alla batteria, Don Eiler alla tromba e Michael Simpson al violino. Our Prayer. Lirico e variopinto come la musica di Eiler, sa essere, meglio di ogni altra forse, questo brano Our Prayer, tratto da Live in Greenwich Village, The Complete Impulse Recordings, un brano scritto da Don Eiler, che suonava la tromba. Nat Antoff, uno dei critici più noti di jazz del passato, sì, forse uno dei più noti, nella prefazione al libro Dal vivo al Village Vanguard, scritto da Max Gordon, proprietario del locale, inizia così. Come altri eletti gruppi di mortali, i musicisti jazz hanno una loro propria demonologia. Per essi, gli spiriti più maligni sono forse i critici, seguiti dalla quasi totalità degli agenti e dei manager, e da moltissimi dirigenti e funzionari delle case discografiche. Ma uno speciale girone in questo inferno è riservato ai proprietari di nightclub. I critici sono inguaribilmente ignoranti, gli agenti bugiardi matricolati e i discografici non ti presentano un solo rendiconto che sia attendibile, ma i proprietari di night, secondo la credenza generale, posseggono tutte insieme queste caratteristiche deteriori e per giunta non sanno niente di musica, non ne capiscono niente e non vi hanno il minimo interesse. Poi continua Nat Antoff in questa prefazione, spiega le ragioni psicosociali di tanto odio da parte dei musicisti. E dice: forse il proprietario di nightclub dovrebbe davvero fare il macellaio, come dicono i jazzisti, ma nella posizione che occupa può avere grande influenza per cambiare in meglio o in peggio la vita di un artista. Continua Nat Antoff: come sempre vi sono eccezioni. Da oltre 35 anni scrivo di musicisti. In tutto questo tempo notturno non ho mai sentito un jazzista dire una sola parola astiosa contro Max Gordon, il cui Village Vanguard è quanto possediamo di più simile a una mitica reggia del mondo del jazz. Per lunghissimo periodo il Village Vanguard si è mantenuto fedele al jazz in anni di crisi, nei quali Max avrebbe potuto fare molto più denaro installando delle prese elettriche extra per gli amplificatori del frastuono di pezzi rock praticamente intercambiabili. Max è rimasto nel campo della musica che rispettava e a volte perfino amava, anziché sfruttare le mode correnti. E questo è più di quanto abbiano fatto molti musicisti jazz. Pensate, un proprietario di night che tiene alla musica più di alcuni dei musicisti che scrittura. Eppure, essendo un rigido amministratore di stampo teutonico, si aspetta da tutti che mantengano gli impegni e facciano il loro dovere quando sono sul palco. E d'altra parte non è semplicemente un uomo d'affari. E del resto era il 1965, continuiamo noi, quando ospitava nel suo Village Vanguard una grande reunion. Musicisti che avevano avuto il loro apice diversi anni prima, come il grande pianista Earl Hines, il trombettista degli anni 30 Roy Eldridge e il sassofonista Coleman Hawkins, che si riuniscono in un live che sarebbe stato pubblicato dopo dalla Mercury, che si intitola Grand Reunion. Questo è il volume 2 e il brano che ascoltiamo è The Man I Love. Thank you. La grande reunion di Airlines, Roy Eldridge, Coleman Hawkins a Village Vanguard a New York. Un posto, il Village Vanguard, come si diceva prima, che aveva i suoi affezionati. Un momento importante è stato anche quando Max Gordon, spinto da Danny Richmond, ha ospitato la band di Mingus poco dopo la morte del grande contrabbassista. Quando Richmond propose a Gordon di far suonare i musicisti di Mingus rimasti senza lavoro dopo la sua scomparsa, Gordon, che sì, era un uomo illuminato ma sempre un uomo d'affari restava, gli disse che alla gente non interessava sentire i brani di Mingus o il suono della sua band. O non solo, la gente del Vanguard voleva vedere Mingus in scena, voleva vedere il suo show, anche i suoi momenti di aggressività, voleva vedere la sua imponente presenza scenica. Però poi Max Gordon si convinse, Danny Richmond, che aveva suonato con Mingus per 20 anni, formò la Mingus Dynasty e si esibì al Village Vanguard con la sua band. Poi forse per varie ragioni, un po' Sue Mingus, l'ultima moglie di Mingus, o altri motivi, le cose sono cambiate, perché Danny Richmond, che era il leader della band, la lasciò. La registrazione della Mingus Dynasty al Vanguard, che resta, è con una band che con Mingus ha avuto poco a che fare effettivamente, fatta eccezione per George Adams, che suona il sassofono. Il brano che abbiamo scelto è un brano di solo pianoforte, sentiamo il tocco di Ron Hanna, anche se il brano è davvero rappresentativo della musica di Mingus. Peggy's Blue Skylight. battiti.rai.it è il nostro sito e battiti@rai.it il nostro indirizzo email. Piero Brancali per la parte tecnica in questa notte di Battiti, in cui cerchiamo di respirare l'atmosfera di un locale come il Village Vanguard. Abbiamo ascoltato di seguito Peggy's Blue Skylight, il pezzo era eseguito al Village Vanguard dalla Mingus Dynasty, e poi un brano di Jerry Allen che prende il titolo di Obtuse Angles. Si va avanti e il Village non perde il suo livello. Obtuse Angles era suonato da Jerry Allen, giovane all'epoca pianista di Detroit, con due veterani come Paul Motion e Charlie Hayden. Era il 1999. Qualche anno dopo, a proposito di trio al Vanguard, c'era un pianista che diceva la sua in fatto di jazz e di trio. The Art of Trio Volume 2, Brad Mehldau. Thank you. Brad Meldau su Radio 3, Abbattiti. La notte prosegue con un viaggio nella vita fumosa del Village Vanguard. Sulla nostra pagina Facebook, tra l'altro, abbiamo postato anche un mini documentario sul locale di una ventina di minuti, molto carino e interessante, che parla proprio dei primi anni del Village Vanguard. Dagli anni 30 questo locale infatti ha ospitato grandi artisti o artisti emergenti che sarebbero diventati poi importanti, e da un certo momento in poi solo jazzisti, solo concerti di jazz. Si trovava nel cuore di New York, un nightclub fondato da Max Gordon e poi diventato appunto una sorta di tempio del jazz. E se Brad Meldau, che abbiamo sentito adesso in Monk's Dream, ci racconta la sua, il suo modo di rappresentare, di suonare il trio con il suo pianoforte, lo deve forse anche a un pianista importante e fondamentale come Bill Evans. Un disco storico di Evans, Sunday at the Village Vanguard, Scott LaFaro e Paul Motion con lui. Thank you.
Thank you.
Ricorda un po' Albert Tyler lo stile di Joshua Redman in questo brano. Siamo nel 1995 con lui, Brian Blade e Christopher Thomas, batteria e basso rispettivamente. Un trio particolare perché appunto sassofono, batteria, basso, non certo come quello più classico che ha accompagnato Enrico Pieranunzi, un italiano al Vanguard. Ancora Paul Motion alla batteria con Mark Johnson. Suonano un brano di Monk, I'm in You.
Thank you.
Enrico Pierannunzi, Max Johnson, Paul Motion in un brano di Monk, I Mean You, al Village Vanguard nel 2010. Siamo in chiusura, cari ascoltatori, e tra i mille volti del jazz che hanno calcato i palchi del Vanguard non poteva mancare lui. In sestetto, una formazione piccola rispetto alla sua orchestra, siamo nel novembre del 1991, al Village Vanguard sempre, a New York, contrabbasso John Ory, batteria Earl C. Buster Smith, chitarra Bruce Edwards, pianoforte Chris Anderson, sassofono tenore John Gilmour e al sintetizzatore alla bellezza di 77 anni, Sun Ra. Con la sua musica vi diamo la buonanotte, ancora un ringraziamento a Piero Brancari per la parte tecnica, ci risentiamo domani su Radio 3, come sempre, da mezzanotte a 1:30. Buonanotte!
Thank you. todos la luz. Para todos, todos.